E ci siamo, questo è il Time Magazine. Come promesso, accanto a me c'è il candidato sindaco Roberto La Galla. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi e bentrovati.
Noi l'abbiamo sentita spessissimo in qualità di assessore, sempre puntuale nel darci notizie di quanto accadeva in assessorato, e tra l'altro uno dei nostri ascoltatori scriveva subito: lodevole il fatto che si sia esposto, abbia lasciato una poltrona sicura per correre per Palermo. E allora la prima domanda la faccio io. Io non mi aspettavo tutti questi candidati, perché gestire Palermo nei prossimi 5-10 anni non sarà una passeggiata di salute. Insomma, chi raccoglie l'eredità di Palermo raccoglie una Palermo che è quasi bombardata come Kiev, per intenderci. Non è allettante l'idea di fare il sindaco in questo momento, però molta gente si sta mettendo in gioco come lei.
Beh, io credo che questo non sia un segnale cattivo. Di cattivo presagio, anche se troppo spesso alcune di queste candidature hanno dato il senso di un gioco a scacchi della politica.
Esatto.
E però, se dobbiamo prescindere da questo, io credo che avere una platea folta di candidati segni l'esigenza profonda di cambiamento, che ovviamente viene vissuto e declinato secondo varie sensibilità.
Eh sì.
Quindi molto, troppo tempo di una sindacatura Orlando che ha attraversato praticamente quasi mezzo secolo, molta esigenza di cambiamento, molte interpretazioni di questo cambiamento. L'unica cosa che mi ha un po' stupito è come molti abbiano annunciato ma non abbiano cominciato a parlare né di programmi né si siano visti in giro.
No, si vedono
quasi
solo nomi.
Esatto, quindi quasi aspettando un input della politica, quell'input che io non ho voluto aspettare, dimettendomi da assessore e quindi mettendomi le mani libere per poter trovare, soprattutto nel civismo e nelle competenze diffuse nella città, il punto di ancoraggio del mio programma e della mia candidatura. E adesso sono in attesa di comprendere che cosa è il mondo della politica dopo questi lunghi momenti di convoluta riflessione riterrà di dover fare.
Palermo sicuramente porterà presso tanti problemi, non ultimo sta maturando in queste ore quello del disastro economico. Il prossimo sindaco, c'è chi dice, avrà le mani legate, perché si ritroverà se dovesse andare in porto, un riequilibrio che per 20 anni mette in croce l'amministrazione palermitana, le partecipate con forti debiti. Insomma, sarà complicato, non sarà semplice coi pochi soldi che stanno riuscendo a elemosinare da Roma gestire i prossimi 5 anni di Palermo. Ha già nella sua testa una soluzione in questo senso?
Allora, è stato detto poco fa, chi farà il sindaco di Palermo non è candidato a fare una passeggiata di salute.
No, decisamente.
E sulla situazione economica mi permetto dire che occorrerà evidentemente studiare approfonditamente e analiticamente i dati tecnici e i dati contabili. Tuttavia partiamo certamente da un bilancio che ha bisogno di una profonda revisione anche sul piano della sua impostazione di veridicità e di risposta ai fabbisogni del cittadino, e ci troviamo di fronte di fatto a due strade. Una è quella della dichiarazione di dissesto, che evidentemente separa il pre dal post.
Certo.
Ma
è un momento di rottura totale,
ma
in quel caso.
Ma appesantisce per norma, per legge, l'amministrazione e quindi i cittadini di obblighi economici particolarmente rilevanti, ma soprattutto limita fortemente la possibilità di azione dell'amministrazione,
certo,
di ogni amministrazione. L'alternativa, che io non reputo negativa, alla dichiarazione di dissesto, per quanto sta facendo adesso l'amministrazione Orlando, è quella di presentare al governo nazionale, a fronte di 180 milioni disponibili, di presentare un piano di recupero, di rientro, di riequilibrio. Mi permetto dire che io ho qualche confidenza con i piani di riequilibrio e i piani di rientro, essendo stato il responsabile, vorrei dire nel bene e nel male, però siccome poi alla fine la situazione economica della sanità si è riequilibrata, vorrei dire forse anche nel bene, protagonista del piano di rientro in sanità, e poi come sapete mi sono trovato di fronte a una complicata situazione gestionale e amministrativa all'università.
Ritornando
indietro, diciamo, rispetto alle esperienze precedenti, ho esperienza di piani di rientro e ritengo che un piano di rientro è credibile ed è perseguibile se assistito da due caratteristiche: la sostenibilità, cioè non si possono inventare cifre, cioè, che poi
come
non
è stato
sono...
fatto in passato, ecco, cioè mettere a bilancio 8 milioni di euro dalla ZTL quando sai che non arrivano.
Esatto, la sostenibilità è il primo, e il secondo è la flessibilità, cioè è necessario che il piano di riequilibrio, sulla base dell'andamento delle varie voci e delle variazioni del comune, possa essere periodicamente rivisitato, almeno con una cadenza annuale. Le premesse non mi pare vadano in questa direzione, perché il sindaco Orlando non ha annunciato, ma la stampa ha dichiarato che il piano di riequilibrio sarebbe vincolato per 5 anni, quindi perderebbe quella caratteristica fondamentale di flessibilità che invece lo deve caratterizzare nell'interesse dei cittadini.
È chiaro.
Perché è chiaro che se ci sono alcune voci di entrata che privilegiano la possibilità di acquisire le risorse da fonti che non siano quelle della fiscalità dei cittadini, è chiaro che il comune deve orientarsi flessibilmente su queste. Ecco, io penso che occorra lavorare per favorire un piano di riequilibrio concordato col governo nazionale, che deve comprendere che Palermo è in questo momento una emergenza nazionale e che come tale va trattata. Ultima affermazione relativamente ai soldi disponibili. Non è vero che non esistono risorse del tutto. Certamente esistono limitatissime risorse di bilancio, però abbiamo nei cassetti risorse che riguardano interventi provenienti da fondi extracomunali, fondi europei, fondi nazionali, eccetera, che la scarsa capacità del comune di progettare ha reso sostanzialmente inutilizzati. Bene. L'altro elemento è quello di riprendere una capacità progettuale del comune per poter spendere queste risorse ed essere competitivi nella preparazione dei bandi del PNRR, che invece anche in questo momento segnano una stasi che non è tollerabile col processo di sviluppo della città.
Tra l'altro, coi bandi del PNRR sta scoppiando un polverone, perché i sindaci della città metropolitana sono impazziti, perché molti sono stati tagliati fuori, ne parleremo tra un po'. Riprendere la progettualità, e qui mi leggo una domanda di uno, sono tantissime, difficili, anzi mi rivolgo alla regia, tra qualche istante prendete voi WhatsApp così da girarci le domande in tempo reale, perché altrimenti da qui non riesco. Sono Vincenzo, volevo fare una domanda al professore La Galla: se dovesse vincere le amministrative, entro la scadenza dei 5 anni provvederà a fare le laterali del Ponte Corleone? Intervengo prima io di lei, non è che dipenda direttamente dal sindaco, però riuscire a creare una situazione tale di controllo su ANAS, che credo debba intervenire nei lavori, è anche comunque un compito, quindi è una promessa che si sente di poter fare.
Assolutamente sì, il Ponte Corleone sta dentro la competenza viaria del Comune di Palermo, essendo un'arteria di rilevanza nazionale è stata affidata in questo momento ad un commissario esterno che ha, come lei bene ha detto, compulsato l'ANAS per la reazione di questo, ma un sindaco non si può accontentare accontentare di questo. Un sindaco deve vigilare e un sindaco deve soprattutto promuovere. Io credo che la stenosi del Ponte Corleone,
certo,
determini proprio con un organismo malato, come in un organismo malato, l'incapacità per questa città di vivere bene, perché di fatto viene condizionato il flusso e il deflusso della città, e quindi anch'essa un'emergenza nazionale, della quale dicevo rispetto al confronto col governo nazionale. Io immagino dal momento dell'insediamento di dover richiedere al governo nazionale gli stessi poteri che il sindaco di Genova chiese al governo nazionale quando si trattò del tragico Morandi, evento del viadotto Morandi.
Allora io direi che adesso ascoltiamo un po' di musica, però se davvero ci tenete tanto spoilerate, perché vi spoileriamo, anzi, perché noi continuiamo in diretta Facebook anche durante le pubblicità e tutto il resto, faremo una chiacchierata così in privato con voi che ci guardate. Intanto un po' di musica qui al Time Magazine. Dove si balla, Dargen amico, qui al Time Magazine. Noi abbiamo continuato la nostra chiacchierata fuori onda, ma in diretta su Facebook, nella diretta Facebook con il candidato Roberto La Galla. Abbiamo anche estrapolato temi interessanti col sorriso sulle labbra. Ora torniamo serissimi, come facciamo sempre noi al Time Magazine, con Mario Caminita. Buongiorno Mario, intanto come stai? Come stai?
Buongiorno, molto meglio. Buongiorno al professore La Galla.
Buongiorno,
eccola,
buongiorno Mario.
Allora, ho già detto che tu avevi il piacere di fare un paio di domande, quindi la linea è tua. Vai, vai pure, fai le tue domande.
Sì, intanto io chiedo scusa perché non sono riuscito a sentire gli argomenti di cui avete parlato per un contrattempo.
In caso correggo il tiro io, non ti preoccupare, tu vai dritto, vai.
Allora, io volevo rifarmi anche a alcuni virgolettati che ho letto nelle ultime dichiarazioni fatte nelle ultime settimane. E c'è una frase che trovo interessante: sono certo che questa città stia vivendo una sua personalissima guerra e ha bisogno di essere trattata con azioni emergenziali anche politiche. La domanda che mi viene spontanea è: per arrivare a una condizione in cui come quella che si sta vivendo, ovviamente non accade in poco tempo, succede veramente nei mesi se non addirittura in anni, il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi, e serviranno tanti anni per poter risolvere questi problemi, diciamo, delle conseguenze di questa brutta parola, però quella della guerra. Come si dovrebbe procedere e con chi si dovrebbe procedere? Ma soprattutto la domanda è: cosa bisognerà evitare perché questa situazione si ripresenti? E da solo non lo può fare.
Assolutamente no. Se lei da solo o con chi intende fare riferimento al perimetro della coalizione politica, io sono assolutamente convinto che la politica è fatta di idee, di progetti, di programmi, ma anche di numeri, e che quindi evidentemente bisognerà arrivare a un momento in cui, tolta questa cortina fumogena che è venuta dai partiti, finalmente si tenderà a fare diciamo anche delle valutazioni di ordine quantitativo. Quello che mi preoccupa è che le schermaglie prodromiche a questa decisione quantitativa sono rimaste soltanto tali e non hanno preso in considerazione né il profilo necessario della squadra di governo, né evidentemente tantomeno i programmi e i progetti. Io ho fatto un'assunzione di responsabilità davanti alla città, essendo certo della esistenza, intanto a mio sostegno, di almeno tre liste civiche, e conseguentemente ho deciso di andare avanti, non fosse altro perché si è cominciato, intanto si è accelerato il processo politico, lo avrete notato, e dall'altro si è cominciato a parlare di programmi e di progetti. Che cosa occorrerà fare? Ma secondo me, prima di tutto, occorre cambiare il metodo di lavoro, un metodo di lavoro più partecipato, più condiviso, meno verticistico e più basato sul confronto con le categorie, con i portatori legittimi di interesse, fissando delle regole buone e semplici, ma applicabili a tutti. Soprattutto occorre recuperare un dialogo di fiducia tra l'amministrazione comunale e i cittadini, perché oggi i cittadini si sentono abbandonati da quel fenomeno che in effetti dura da anni, di progressivo abbandono della cura e della sollecitudine amministrativa. Guardi, io porto sempre un esempio: quando ero ragazzo e andavo in Inghilterra, vedevo come i bus, i famosi bus rossi inglesi, che all'epoca venivano anche da esperienze, diciamo, di uso di decenni e decenni, fossero sempre in perfetta efficienza. Trasferendomi poi per motivi di lavoro, talvolta di vacanza, in paesi che erano state colonie inglesi, e rivedevo quegli stessi autobus, li vedevo distrutti, presi d'assalto da gente diciamo che non aveva nessuna cura per ciò che era pubblico. Perché? Perché l'amministrazione nel tempo non aveva mai curato la manutenzione, non aveva mai parlato ai cittadini. Ecco, questo fa la differenza tra la vera democrazia e ciò che invece riguarda una democrazia solo declamata ma non realmente applicata. Io non sono uno di quelli che condanna tout court l'amministrazione Orlando, perché, diciamo, sul piano del brand Palermo l'amministrazione Orlando ha fatto tanto, ma fatto quello sforzo poi alla fine, secondo me, si è riposata troppo a lungo.
Sì, il brand sì, perché è stato venduto alla stragrande. Se noi parliamo adesso con un turista tedesco che non è mai venuto qui, è convinto che Palermo sia la città più bella del mondo, probabilmente.
Esattamente.
E il problema è che poi la gente viene.
Esattamente.
E si guarda intorno.
E si rende conto.
E lì c'è un problema poi.
Non è il problema, il fatto è che la gente arriva, quindi da questo punto di vista non si può che essere d'accordo, ha fatto un ottimo lavoro proprio di pubbliche relazioni. Sarebbe il miglior PR che una città potrebbe avere e dovrebbe avere. Se non fosse che poi all'atto pratico, insomma, tutti quelli che sono i servizi, e non credo che sia solamente una sua responsabilità, ci sono, sono accadute cose legate all'economia, ai tagli dei trasferimenti agli enti locali, a una giunta, a un consiglio comunale, situazioni che sicuramente si possono ripresentare. Per cui la domanda molto schietta è: perché il cittadino le dovrebbe credere quando dice questo, sapendo che poi quando si è là non avrà lei, oltre che la bacchetta magica, ma il potere decisionale
e
totale.
Sintetizzo la domanda perché vedo che su WhatsApp è arrivata più e più volte. Ci convinca a votarla, perché dovrebbe votare lei un candidato? Ecco,
ma
questa,
guardi,
è la domanda sintetizzata.
Io non voglio convincere nessuno, né posso fare promesse di nessun genere, perché le promesse valgono per il tempo in cui vengono fatte, troppo spesso si tende a dimenticarle. Io dico soltanto che metto a disposizione il mio lavoro e la mia esperienza. Quella di assessore alla salute che ha chiuso un piano di rientro che è servito alla Sicilia per riequilibrare i costi della sanità, quello di rettore che ha rimesso in piedi un'università che ho lasciato come quinto megateneo italiano, e quella dell'assessorato istruzione e formazione che sto lasciando in queste ore, dove è un dato banale: la formazione, che era uno dei grandi crucci sociali e delle grandi motivi di agitazioni sociali, in questi 4 anni, come si vede, non hanno avuto più uno sciopero, perché abbiamo riammesso le persone al lavoro e ricostruito un telaio di istruzione e formazione professionale che oggi, mi permetto dire, funziona, e anche ha abbattuto il livello della dispersione scolastica, che rimane alta, particolarmente alta, ma certamente ridotta di ben 5 punti rispetto a 3 anni fa.
Mario, ancora tempo per una domanda, dimmi tutto.
Sì, no, io a questo punto volevo capire le dinamiche di eventuale cooperazione con le altre forze politiche, che sia il blocco di centrosinistra, quindi eventualmente Celi, o che sia il blocco di centrodestra, anche se un po' più frastagliato, con Cascio e Lavardi.
Oppure le liste del centro, perché abbiamo visto che ci sono un paio di candidati collocabili al centro, sostanzialmente.
Ah, anche questo è
il
vero,
famoso perimetro.
È necessario,
ecco,
un dialogo. Ci sono soggetti che sono lì da anni, che si ripresentano, diciamo da 5-10 anni anche in consiglio comunale, che potrebbero essere la garanzia che tutto cambi perché niente cambi. Ecco, come si fa a scardinare questa logica di politica locale fatta anche da gesti diciamo non produttivi per la città? Perché poi ci sono quelli che al solito dicono: e adesso è il momento di cambiare. E cioè, ma tu hai 10 anni che sei là, se non hai cambiato niente prima, perché dovresti farlo adesso? Come vi ponete voi con le altre cose?
Certamente il rischio non mi riguarda perché non sono mai stato in consiglio comunale e là dove sono stato, come ho detto, le cose le ho cambiate. Forse proprio questa è la paura che in questo momento attraversa le forze politiche, cioè quella di essere portata a una designazione di un sindaco che per quanto mi riguarda diciamo, non si sente mai vincolato se non dalle regole di ingaggio che ha con gli elettori o con la comunità che rappresenta e non di certo con le forze politiche che condividendo un programma proposto dal sindaco a quello devono adeguarsi. Ecco, io credo che la mia candidatura, qualche timore diffuso in questa direzione, diciamo, lo registri. Ed ecco perché sono, con tutto il rispetto per tutti i candidati, forse sono più sperimentati, più provati, candidati che nel tempo hanno rivestito cariche politiche dirette. È chiaro però che io non rinnego il fatto di essere stato per 4 anni e mezzo un candidato con una sensibilità politica di tipo cattolico-liberale che ha operato in un governo di centrodestra, quindi mi rivolgo in questo momento alla interlocuzione, diciamo, prevalente, privilegiata con questo segmento, fermo restando che c'è un'area di centro che potrebbe diventare
Certo.
certamente un luogo di aggregazione, ma solo se e quando, diciamo, i temi spesso speciosi all'interno del centrodestra non saranno risolti, fermo restando che questo, vabbè, non mi blocca nell'azione di campagna elettorale che sto continuando a fare perché, come le ho detto, abbiamo già le liste civiche pronte a scendere in campo.
Le 11:39 è il momento della pubblicità. Grazie Mario Caminita, riprenditi presto perché abbiamo bisogno di te in studio.
Grazie, saluto al professore,
Ciao
ciao Massimo, ciao a
Mario,
tutti.
arrivederci.
È il momento della pubblicità. Abbiamo parlato soprattutto dell'aspetto politico. Nell'ultimo blocco, in questi ultimi 20 minuti, invece, voglio parlare del programma, quindi dei punti più importanti che poi sono quelli semplici che il cittadino vuole sapere, dalle buche per strada al cimitero, insomma, gli aspetti pratici, perché alla fine il cittadino poco gli interessa la politica, ma più la soluzione dei problemi. Pubblicità per noi, continuate se volete a seguirci su Facebook, siamo in diretta anche perché adesso cominciamo a toccare i primi punti e poi ci ritorniamo in diretta, perché questo è il Time Magazine. La rappresentante di lista, ciao ciao, direttamente da Sanremo. Ultimo blocco della nostra intervista col candidato sindaco Roberto La Galla. Abbiamo parlato molto dell'aspetto politico, si è passati dal perimetro a tutto ciò che possono essere comunque le convinzioni di chi non va a votare, come convincerlo meno, insomma. Adesso parliamo dei problemi reali, quelli che alcuni direbbero i beceri problemi cittadini. No, perché sono quelli della vita quotidiana, dalle buche nella strada, che sembra un problema irrisolvibile, ancora ai rifiuti, perché c'è chi dice che siamo pronti a una prossima bomba ecologica, perché c'è un problema con la RAP, al trasporto pubblico, ZTL, tram, insomma, da dove partiamo? Poi, lo dicevo fuori onda poco fa, a beneficio di chi ci segue in diretta Facebook, la costa sud è la parolina magica, risolve tutti i problemi in campagna elettorale, salvo poi che così da 15 anni non la tocca nessuno, nemmeno con un dito. Da dove vogliamo partire? In questo caso è la tipica domanda carta bianca, argomento a piacere, perché qua c'è veramente di che divertirsi.
Beh, l'argomento a piacere è l'altra domanda che qui non è stata citata, ma che è un assoluto classico.
Sì.
Cosa farà se fosse sindaco? Cosa farebbe se diventasse sindaco nei primi 100
I
giorni?
famosi 100 giorni.
Come se i primi 100 giorni, diciamo, fossero in qualche modo il momento fondamentale per dare rappresentazione ai cittadini
Perché il palermitano ha fretta,
di
vuole
un
la risposta
cambiamento
subito.
reale. Certamente alcuni segnali vanno dati, ma chi mi domanda cosa fare nei primi 100 giorni, io rispondo quello che ho risposto sempre quando mi sono candidato a qualche funzione e ruolo istituzionale. Nei primi 100 giorni occorre studiare per evitare di sbagliare.
Quindi è proprio il momento in cui non fare, ma recepire in quel
È il
momento.
momento in cui recepire, tanto si recepisce in campagna elettorale, tanto è indicato nel programma, ma tanto evidentemente poi si deve confrontare con la realtà effettiva degli atti e degli uffici che evidentemente riscontri solo nel momento in cui la tua squadra è al governo. Studiare e attraverso lo studio immaginare le risposte da dare ai cittadini sui temi del programma. Immaginare non le risposte da dare su argomenti che non si conoscono, ma come tecnicamente dare le risposte su temi che si sono conosciuti, certo, e che fanno parte del programma. Ecco, io credo che questa sia la prima cosa che dà sicurezza ai cittadini, un sindaco che studia e che cerca di fare un piano organico di rinascita della città. La seconda cosa è dare dei segnali di fiducia ai cittadini, okay, e di recupero del rapporto nell'interesse di Palermo. Cioè, ognuno deve immaginare che Palermo sia anche casa propria, che il rapporto col territorio, con la città, non si esaurisce o si modifica nel momento in cui si chiude la porta di casa, ma continua nell'aprire la porta di casa e trasferendosi per le vie della città. Mm-hmm. Se affronteremo con questo nuovo approccio, con questa nuova sensibilità, con questa ricreata fiducia tra la casa comunale e le case dei palermitani, diciamo, questa esperienza, io credo che già in partenza molto può essere fatto.
È un po' come la teoria dei vetri rotti, per cui se noi diamo un'immagine del palazzo abbandonato, esatto, la gente si sentirà autorizzata a tirare pietre contro quel palazzo.
Esattamente.
È proprio quello, sostanzialmente. Beh sì, diciamo che ormai negli ultimi 10 anni questo è accaduto a Palermo. A fronte di una Palermo descritta fuori come bellissima, dentro una città abbandonata, il palermitano...
Assolutamente sì. È chiaro che in questo la presenza del sindaco per le vie, nei quartieri, e nei luoghi della produzione, nei luoghi del bisogno, è assolutamente fondamentale.
E questo è importante. Tiro a caso tra i vari problemi, per esempio trasporto pubblico. Il prossimo sindaco si troverà di fronte a un progetto tram quasi definito che a molti però non piace. Come intervenire, se c'è margine per intervenire, per esempio?
Il margine tecnico-burocratico per intervenire dovrà essere valutato in quei famosi 100 giorni.
Quello sì.
In linea generale io credo che andrebbero potenziate e meglio finalizzate le attuali linee del tram rispetto alla, invece al posizionamento e alla realizzazione di nuove linee. Bisognerà valutarne attentamente l'impatto e l'efficacia, mettendo in correlazione questo aspetto con quello della intermodalità dei trasporti, quello della localizzazione dei parcheggi di scambio, uh-huh, e ovviamente un riferimento fondamentale è all'impatto ambientale di questi tram, il cui scartamento ferroviario in questo momento ha penalizzato molto il traffico e le sedi stradali,
come no,
per cui certamente in ogni caso infrastrutturazioni più leggere di quelle che in atto sono in campo.
Sì, anche perché è parecchio invasivo, è quello che abbiamo visto noi.
Dopodiché per il resto ovviamente tanto più green possibile,
sì,
quindi trasporto su mezzi elettrici,
perché
e no, ovviamente anche una radarizzazione delle corse, di modo che i cittadini non arrivino solo con speranza che passi un autobus a una fermata, ma possano anche conoscere tra quanti minuti arriverà un autobus o l'autobus che gli serve.
Io immagino che nella sua testa avrà già una squadra pronta. Non le chiedo nomi perché è veramente tanto tanto presto, però uno dei nodi sicuramente importanti sarà quello legato allo sport, perché Palermo è una città che, benché sia stata clamorosamente definita da qualcuno capitale italiana dello sport, non so a che titolo, manca totalmente di impianti sportivi, e quelli che sono trattati veramente malissimo. Lì è una partita importante che si gioca nello sport.
Beh, purtroppo in un passato non troppo lontano uno degli sport era quello del lancio dell'immondizia dal balcone.
Lo è ancora in alcuni casi.
Sì. E questo evidentemente...
Le chiedo solo di avvicinarsi un po', altrimenti
sì,
la sentiamo.
Questo
male.
Andrebbe ovviamente... come dire, evitato ad ogni costo, no?
Quello sì, quello sì.
E quindi anche con qualche linea di maggior rigore e di controlli più puntuali. E sullo sport si gioca una partita fondamentale, non solo sullo sport, ma sullo sport e sullo spettacolo, perché molti, sì, impianti sportivi possono essere poi rivolti anche ad accogliere,
no,
manifestazioni.
Cioè, se in questo momento volessimo fare un concerto da 40.000,
esatto,
persone, a parte la Marina, volgarmente,
esatto,
detta, non c'è,
esatto,
niente.
Esatto, quindi occorre attraverso il censimento degli impianti sportivi esistenti valutarne la finalizzazione, la funzionalità, utilizzare le risorse che ci sono, perché per molti di questi ci sono già le risorse, e affidarli il più possibile in gestione pubblico-privato, cioè affidare ai privati la gestione ma anche la manutenzione di queste strutture per evitare che succeda quello che è successo al Palazzetto dello Sport, al Diamante, eccetera, tutte strutture che dobbiamo recuperare, inclusa una finalizzazione del velodromo e un dibattito sul nuovo stadio. E
questa è una soluzione che l'attuale amministrazione ne è rifuggita come peste, non
ma
si capisce per quale ragione.
L'attuale amministrazione ha avuto un vincolo ideologico che è stato soverchiante e quindi ha negato tutto ciò che prevedesse interventi esterni a quelli del comune e una logica virtuosa di collaborazione pubblico-privato, che è quella verso la quale invece occorre andare, così come si sta andando e si è andati in tutte le grandi città italiane ed europee.
Mi scappa la battuta perché lo sapeva fare, quindi non aveva bisogno di aiuti esterni.
Però certe volte bisogna essere meno autoreferenziali.
Volevo chiedere alla regia qualche messaggio al volo, perché so che siamo quasi in chiusura, note audio, oppure se vuoi leggere qualche messaggio, so che ne sono arrivati tantissimi, poi li leggeremo nella prossima ora eventualmente, difficile leggerli tutti, dimmi Luca.
Meno male, gli argomenti principali cardine sono la spazzatura, la carenza delle strutture scolastiche e poi la mobilità cittadina.
Ok, vediamo di cogliere questi punti, mobilità cittadina già ne abbiamo parlato, situazione RAP e le strutture scolastiche, ci chiedono le palestre e le strutture scolastiche. Siamo molto indietro.
Le strutture scolastiche sono il tema del quale mi sono interessato fino a questo momento, destinando molti soldi ai comuni e alle ex province, quindi alle città metropolitane, per la riqualificazione delle scuole. Se dovessi fare il sindaco mi ritroverò questi trasferimenti chiaramente in città metropolitana. Si tratta solo di accelerare gli interventi e di rendere ordinaria e regolare la manutenzione degli immobili. È chiaro che non si fa questo in un giorno, ma è chiaro che occorre procedere in maniera sistematica, perché le risorse su questo ci sono e sono convinto che si possa andare avanti. Il tema l'altro era quello della RAP,
la gestione RAP.
La RAP così com'è non funziona, credo che debba essere oggetto, come tutte le partecipate, di un dibattito sulla sua modalità gestionale e sulla eventuale ingresso di componenti private, come avviene in tutte le città,
dovunque nel mondo,
dovunque nel mondo. Un particolare oggetto di interesse deve essere la discarica di Bellolampo, dove in questo momento si rischia, diciamo, il tracollo ecologico. Io penso anche nei quartieri in cui non è ancora iniziata la differenziata, una differenziata semplificata che separi esclusivamente da un lato l'organico con tutto il resto, in modo tale che tutto il resto possa essere separato in impianti di separazione e poi costituire oggetto di vendita ai consorzi, abbattendo anche le tariffe per i cittadini.
E questa sarebbe un'ottima soluzione. Il tempo è praticamente scaduto, vi prometto che avremo ancora in futuro la possibilità di riconfrontarci con il candidato Roberto Lagalla. E, che dire, come primo incontro, una promessa da fare ai palermitani, in chiusura, una promessa.
L'ho detto prima, non sono facile alle promesse, non ne ho mai fatte. Ho sempre però promesso, l'unica cosa che mi sento di poter promettere e che credo di avere sempre rispettato in tutte le sedi nelle quali mi sono trovato ad operare. Posso promettere e prometto senz'altro che non ci sarà giornata, non ci sarà ora del mio eventuale impegno di sindaco che non sarà dedicato ai palermitani e a Palermo, perché chi viene onorato dai propri cittadini di un dono qual è quello del consenso e della fiducia, è chiaro che ha il dovere e deve sentire il dovere di ricambiarla col proprio impegno, col proprio entusiasmo e con la propria passione. Ecco, su questo posso assolutamente e serenamente promettere tutto ciò ai miei concittadini.
Benissimo, è stato con noi il candidato sindaco Roberto Lagalla, grazie mille per l'invito.
Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
È arrivato il momento del Disco Time e tra un po' continueremo con la cronaca, con tutte le altre notizie, perché questo è il Time Magazine.